Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Bentrovati, buon pomeriggio da Antonella Palermo. Quest'oggi ci occuperemo di poesia, questa sconosciuta, è il caso di dirlo talvolta, ahimè. Nella seconda parte ci occuperemo del premio Nobel per la letteratura assegnato ieri dall'Accademia di Svezia allo scrittore cinese Mo Yan, ma appunto torniamo alla poesia. Avremo in studio tra poco il poeta Alberto Toni. Prima ancora vorrei proporvi un contributo che mi sono, per così dire, portata a casa da Pordenone, dall'ultima edizione di Pordenone Legge. Tra i vari poeti e critici letterari c'era Alberto Bertoni, che insegna all'Università di Bologna letteratura italiana moderna e contemporanea. Ha dato alle stampe per l'editore Il Mulino un volume dal titolo La poesia contemporanea. Ebbene, abbiamo intercettato Alberto Bertoni a Pordenone mentre si apprestava ad incontrare un pubblico per lo più di studenti. Ascoltiamo.
Io nella mia vita ho fatto, direi, soltanto l'insegnante dal 1980 in scuole di ogni ordine e grado, quindi mi fa sempre molto piacere parlare con i ragazzi. Non ho paura delle nuove generazioni, non ho un cattivo pensiero su di loro, come molti altri miei colleghi, soltanto che bisogna lavorarci sopra, perché partono da una sorta di tabula rasa molto spesso, a differenza delle generazioni precedenti. E quindi bisogna decidere se colmare questa tabula rasa oppure partire da un certo punto e ignorare quello che stava alle spalle.
Il suo atteggiamento qual è?
Beh, il mio atteggiamento, come dimostro nel libro appunto uscito dal Mulino, La poesia contemporanea, è il primo, nel senso che io credo che comunque la tabula rasa debba essere corretta, debbano essere dati alcuni paradigmi fondamentali, diciamo così, come in ogni gioco che si rispetti bisogna possedere le regole fondamentali, quindi conoscere un po' di storia della poesia, un po' di storia della scrittura, avere anche dei parametri tecnici di retorica, di metrica, insomma quelli che proprio sono i fondamentali. Poi magari li si può imparare in modo meno maniacale che in passato, per cui se sanno o non sanno cos'è un'epanortosi può anche interessarmi poco, mentre mi interessa molto se sanno come funziona una metafora o una metonimia.
Allora, in questo saggio sulla poesia contemporanea, quali autori secondo lei hanno preso una direzione particolarmente interessante?
Ma dunque io l'ho affrontato da tre punti di vista. Il primo, che è poi quello del primo capitolo, che si intitola ironicamente col punto interrogativo Tutti i poeti, riflette un po' anche sociologicamente su questo stato delle cose che riguarda la poesia contemporanea, in cui ci sono, pare, 2 milioni di persone, forse una stima per difetto, che hanno nel cassetto o comunque scrivono in versi, danno sfogo ai loro sentimenti scrivendo in versi, e circa 2000 che sono disposti a comprare un libro di poesia contemporanea. Parlo in base alle tirature delle principali collane, cioè lo Specchio Mondadori, la Bianca Einaudi e la Verde Garzanti. E questo è un dato singolare su cui occorre lavorare. C'è un eccesso di produzione e un difetto di ricezione. Poi ho lavorato appunto sul colmare la lacuna della conoscenza almeno della poesia di secondo Novecento, per cui andando in giro per scuole, frequentando studenti, insegnando all'università a livello della triennale, che ormai è una sorta, come dicono tutti, di liceo avanzato, mi rendo conto che i ragazzi sì e no arrivano a qualcosina di Ungaretti e di Montale, all'Ungaretti di Millumino d'Immenso e al Montale degli Ossi di Seppia. Ignorano lo sviluppo di due storie molto complesse, molto diramate e molto lunghe nel Novecento. E quindi ho cercato di dare loro una piccola antologia, una piccola galleria di 25 autori del secondo Novecento, comprendendo Ungaretti e Montale nel loro sviluppo successivo, ma comprendendo Pasolini, Giudici, Zanzotto, Bertolucci, Sereni, alcuni dei poeti che io ritengo più grandi a livello europeo del secondo Novecento, dando di loro una poesia importante, in qualche modo una poesia canonica, commentata in modo affabile, in modo destinato a tutti, non a specialisti, non a studiosi universitari. Poi nella terza parte, negli ultimi 2 capitoli, ho provato a indagare sulla palude, cioè su quello che è il mondo della poesia dal punto di vista della produzione di oggi. Ho scoperto ad esempio una tendenza per cui anche in alcuni dei maggiori il verso, cioè questa sorta di entità, che è, se ci pensiamo, l'entità distintiva del testo poetico, cioè l'andare a capo prima che la riga tipografica sia finita, il verso sta dando spazio a una sorta di prosa, che non è una prosa narrativa, non è una prosa romanzesca, non è nemmeno una prosa necessariamente lirica, ma può essere una prosa autobiografica, può essere una prosa aforistica, una prosa quasi sullo stile dell'operetta morale in sintesi. E ho notato questo fenomeno in alcuni autori, anche secondo me molto importanti, compagni di strada appartenenti alla mia stessa generazione di nato a metà degli anni 50, in particolare a due che stimo particolarmente, che sono Valerio Magrelli e Antonella Nedda. Mi sembra che lo sviluppo della loro poesia sia nella chiave della prosa. L'ultimo capolavoro che la Nedda ha scritto, lo dico senza paura di essere smentito, è un libro apparentemente di critica figurativa, artistica, che invece secondo me è un grande libro di poesia, che è La vita dei dettagli, pubblicato da Donzelli un paio d'anni fa. E così gli ultimi libri di Magrelli sugli spostamenti ferroviari, La vicevita, quello sul calcio, così sono libri di alta qualità.
Nei ricordi di Alzheimer mi colpisce molto quando lei si pone all'ascolto di qualcun altro che in questo stato ha perso la facoltà di ricordare, quindi è lui stesso poeta mentre lei diventa muto.
Sì, è il caso di mio padre, quindi è un qualcuno molto presente, diciamo, nel mio DNA e nel mio albero genealogico, il quale a un certo punto, alla fine degli anni 90, è stato appunto colpito da questa malattia che allora quasi non aveva un nome, che appunto era l'Alzheimer. E a un certo punto mi sono accorto che queste sue farneticazioni, questo suo parlare senza riconoscermi come figlio, questo suo abbattere tutte le barriere possibili dell'umano, del conveniente, del familiare, aveva qualcosa di profondamente poetico, nella chiave proprio del selvaggio, del barbarico, come è stato detto su altri piani. E quindi a un certo punto mi sono accorto che il vero poeta barbarico, usando il termine di Adorno, era mio padre, non ero io ero semplicemente il trascrittore di questa sua fantasia, diciamo così, sbrigliata al di fuori di ogni regola.
Poesia e memoria in che rapporto stanno allora?
In un rapporto completo. Se c'è una cosa che mi dispiace nell'insegnamento oggi della poesia è che non si imparano più le poesie a memoria, che invece è proprio una sorta di archivio della mente, ed essendo la poesia anche eufonia, essendo anche un dir bene, un dir meglio delle cose, trasmettere dei sentimenti, delle emozioni, delle percezioni rispetto alla lingua quotidiana, non vedo perché si debba togliere questo archivio a chi comincia, o anche a chi invece come me di poesie ne ha lette migliaia ma non ho più l'attitudine a impararle a memoria.
Ma se nella poesia alla fine non si fa altro che trovare la propria storia, quella in fondo di chi legge, allora perché ancora questo iato profondo tra chi eccede nel produrla e chi invece ne fruisce sempre meno?
Perché si ritiene, essendo il narcisismo una delle malattie vere dell'età contemporanea, si ritiene che la propria storia in quanto tale, anche nei dettagli, debba interessare a tutti, mentre in realtà, è stato poi detto ieri con molta proprietà, ci deve essere un esercizio di oggettivazione sempre, e quindi si deve scrivere la storia di chi si ha di fronte, non si deve scrivere la propria storia, se no questo diventa un diario che a volte funziona, perché c'è tutta una poesia diaristica del Novecento, penso a un capolavoro come il Diario d'Algeria di Vittorio Sereni o a certi diari anche dell'ultimo Montale, però insomma deve essere alla fine una sorta di tu o di sì impersonale che domina le proprie stesse scritture, deve esserci una disponibilità forte dall'interno stesso della scrittura all'altro, se no francamente dei dedali amorosi o delle ubriacature o degli eccessi di ognuno di noi agli altri non interessa assolutamente nulla, viviamo in una società appiattita, non c'è più il poeta nella torre la cui ubriacatura o il cui innamoramento può essere di modello a tutti gli altri, viviamo una realtà parcellizzata, molecolare, piccolo borghese in cui le ubriacature sono le stesse per tutti e gli amori sono gli stessi per tutti più o meno.
Alberto Toni, buon pomeriggio Alberto.
Grazie.
Poeta, critico letterario, ha pubblicato diverse opere con diverse case editrici. Vorrei ricordare fin dalla fine degli anni Ottanta, tra i suoi libri, La chiara immagine, poi anche qualcosa che riguarda il teatro, Teatralità dell'atto. certo, e poi ancora in prosa con Bassani verso Ferrara, oppure, ecco, tanto per citare qualche altra opera per Manni, Quanto è lungo il sempre. Alberto Toni ha pubblicato un ultimo poemetto dal titolo Democrazia, con una nota critica di Gabriela Fantato e una postfazione a cura di Elio Pecora. Lo possiamo, Alberto, definire un poemetto civile?
Beh sì, direi di sì, insomma, io ho scritto varie poesie di carattere civile, diciamo così, insomma, carattere etico, no? Nel senso che sono testi che in qualche modo riguardano un po' la realtà nella quale viviamo. C'è sempre nella mia poesia questo aspetto, c'è una parte lirica più decisamente in qualche modo che riguarda l'io e l'altra invece che riguarda un noi. A me piace molto, ecco, questo coinvolgimento nel mondo. La poesia secondo me deve viaggiare un po' al di là anche della propria individualità, insomma tentare di leggere quelle che sono le problematiche del nostro tempo.
E quindi sfatiamo questo luogo comune probabilmente per il quale la poesia viene a volte ritenuta come qualcosa che si arrocca in una torre d'avorio, ma più delle volte non è così, fortunatamente.
No, no, la vera poesia dovrebbe sempre essere universale, no? Pensiamo a Leopardi. Certo, l'universalità non è data soltanto dal tema, quindi io credo che ci possano essere ovviamente anche dei testi lirici che poi entrano nel patrimonio universale. Il mio è un desiderio in qualche modo, non è una imposizione. A volte sento che devo raccontare non soltanto di me, ma anche del mio rapporto con gli altri e del nostro stare insieme. Tra l'altro in Italia la poesia civile negli ultimi tempi ha avuto una certa rinascita, ma insomma non abbiamo avuto tanti poeti civili, no? Ad esclusione di Pasolini o Carducci, insomma.
Come mai, secondo te?
Beh, perché non si è sviluppata questa linea, tra l'altro la poesia di Pasolini che è, direi, quasi inimitabile, e poi da Carducci in avanti la poesia ha preso un'altra strada e quindi il carduccianesimo è stato visto e letto in un certo modo, e allora perché la strada maestra italiana è stata quella lirica, no? Che è poi quella petrarchesca, e quindi che poi porta al Novecento, che si dirama nelle due linee tra Montale e Penna. Però ecco, ci sono state poi chiaramente anche delle incursioni nell'attualità. Questo non garantisce nulla, non vuol dire che una poesia civile debba avere vita più lunga, anzi forse ha una vita più breve se è soltanto limitata al tempo. Io tento di coniugare un discorso etico e umano a un discorso di attualità, in modo che la poesia non possa rimanere soltanto sull'oggi, ma si possa allargare anche sul domani.
Tuttavia, ritieni che oggi sia audace parlare e scrivere di democrazia?
Beh, penso di sì. Il titolo è, direi, un titolo forte.
Provocatorio.
Anche provocatorio. Mi ricordo una battuta di Franco Loi a Milano, appunto, quando ci siamo incontrati, gli ho dato il testo, dice ma è ironico. Io ho detto no, non è ironico, no? Ecco, perché una lettura, un titolo così forte può far pensare anche a qualcosa di strano, no?
Io vorrei leggervi l'incipit che già secondo me dà l'idea di un movimento. Mettiamo che qualcuno sorprenda il volo degli uccelli, il cielo stizzito, stremato, come le altre cose, una corazza, carcassa a tenere il giubilo, la fine dell'offensiva. All'inizio sembrava il colore più certo, un cremisi ma adunco nel becco o un opale come l'ala o una soltanto delle due, di sotto la sciarpa al vento, il berretto, una vittoria. Nelle strade non c'era più quell'odore di stantio, rimanevano a braccia aperte una protesta, un'idea, finalmente qui scriviamo la parola buona. La bontà dedicata all'eroe nell'atto supremo, il figlio che ritrova il padre, con lui scrive la legge, la ritaglia a misura d'uomo, come non mai una fonte. Beh, potremmo leggerlo veramente a lungo perché tra l'altro mi sembra molto godibile. Ecco, mi piace la parola, tra l'altro, pazienza, che mi sembra ricorra più volte, accostata a quella di democrazia, vero Alberto?
Questa è una cosa che hanno notato, direi, quasi tutti i critici che hanno scritto di questo libro, che è una cosa che io ho mutuato da Fenoglio, perché in una pagina di Primavera di Bellezza a un certo punto si parla «abbi pazienza», dice il personaggio, no? E quindi la democrazia, sì, pazienza nel senso di costruzione, nel senso di condivisione, nel senso di andare avanti giorno dopo giorno per qualcosa che si deve sempre compiere. Per me la democrazia non è mai compiuta, è un lungo processo dell'umanità che in qualche modo diventa utopia. Quindi il termine democrazia si può sposare con il termine utopia. Quando in qualche modo tutti avranno i diritti, allora potremo parlare di una democrazia compiuta. E quindi la democrazia è un progresso. Qui si parte da Fenoglio, si parte da un dopoguerra, si parte da una ricostruzione e poi dopo il discorso si allarga all'attualità con tutte le guerre, con tutte le madri che sono dentro questo libro.
Chi sono queste madri?
Beh, la figura della madre, della madre è la figura proprio, come dire, che ha questa pietà verso il figlio che combatte, no? La madre è una figura molto importante nella guerra. Mi viene in mente anche la supplica a mia madre di Pasolini, insomma, questa figura della madre che ha qualcosa di poetico e anche qualcosa di drammatico. Le madri che attraversano il mare per arrivare fino a noi, no? Quindi la madre è una figura di grandissimo peso, sia sentimentale, sia però anche proprio sociale.
E poi ci sono altre parole: pane, alberi, pietre. Ecco, tu scrivi anche le pietre hanno un senso perché hanno un peso. Come a dire, anche l'apparente inutile, insignificante e duro in realtà serve. Mi sembra che traspaia questo ottimismo nel poemetto che tu hai scritto.
L'ottimismo, sì, l'ottimismo è nel fatto che comunque c'è un tentativo sempre di andare avanti. Poi certo la storia ci ha insegnato che si può anche tornare indietro, però qui... Questo poemetto vuole proprio essere una progressione del tempo per una reale ricostruzione in un mondo che si va sempre più globalizzando.
Sì, nonostante appunto le immagini di lotta, di sofferenza, di solitudini, di marcia serrata, di morti, di cavalli pazzi, c'è tutto qui dentro, mi sembra.
Beh sì,
c'è un'epica.
Direi che è anche una poesia epica, perché io ho pensato a questa grande epopea, insomma, pensiamo all'epopea americana che qui è anche citata, ma pensiamo anche all'epopea della ricostruzione del nostro dopoguerra. Sono momenti di grande vitalità. Sembra appunto che la storia voglia entrare nel vivo, no? Si voglia espandere, si voglia allargare. Sono i grandi momenti fondanti della storia dell'umanità. Penso alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, al pionierismo, ai diritti degli indiani d'America, no? Qui cito Cavallo Pazzo, e nel contempo qui ci sono i soldati americani e italiani che poi combattono per il ritorno della democrazia nel 1944-45 e poi dopo la ricostruzione. Quindi si parte da Fenoglio e poi si arriva ai tempi nostri.
C'è anche una citazione di De Amicis: l'educazione di un popolo si giudica innanzitutto dal contegno che gli tien per la strada. Mi è piaciuta perché sembra retro, ma insomma forse davvero va recuperato.
Ho messo questa citazione su Facebook, ho avuto molti commenti,
ah,
perché
sì?
in realtà secondo me è di una grandissima attualità, no? Perché bisognerebbe recuperare anche quel senso etico di appartenenza che, ahimè, ai giorni nostri mi sembra un po' perso, no? Togliersi il cappello per salutare, ma insomma forse qualche gesto in più di educazione non guasterebbe.
Assolutamente no. Verso la parte conclusiva scrivi: lucinando così con quello che abbiamo, con quel poco di occhio, di speranza, di vedere... Alla fine la luce non è resa la parola data? Vuoi vedere che il giovane muore in combattimento, il suo sacrificio. A poco l'ora si calma e l'ultima volta cigolava la porta, sembrava un canto di qualcosa, del nero sulla faccia, rigido, nell'uniforme. Non serve più uscire allo scoperto. Mi piace anche molto la musicalità di questo poemetto.
Beh, parliamo sempre di poesia, quindi la poesia deve necessariamente essere diversa dalla prosa. La poesia mantiene un suo verso, mantiene una sua musica, mantiene un ritmo, mantiene pause e accelerazioni. Va bene, siamo nel tempo del verso libero, ma non possiamo dire che tutto ciò che va a capo è poesia. Insomma, la poesia ha una sua marcia, ha una misura. Ecco, io ripeto spesso questa parola, bisogna calcolare la poesia dalla sua misura, cioè valutare le parole, valutare come un cesello quello che può funzionare e quello che non può funzionare.
Sentiamo cosa dice a questo proposito Maurizio Cucchi, poeta nonché critico, scrive le sue recensioni soprattutto di esordienti sulle pagine della Stampa. Ecco, lo abbiamo intercettato nell'ultima edizione di Pordenone Legge e gli abbiamo proprio chiesto qual è secondo lui il futuro del verso. Insomma, il verso è morto, ascoltiamo.
Per la gran confusione mentale un peccato perché era speciale, proprio come parlava di te.
Prima di tutto è una cosa sulla quale bisognerebbe riflettere molto. Abbiamo visto per esempio in anni abbastanza recenti il ritorno alla forma chiusa, oppure l'uso che secondo me dovrebbe essere più praticato, però maggiore rispetto ai decenni precedenti, del poemetto in prosa. E il verso libero è splendido, è una meraviglia, però ho qualche dubbio che possa continuare a sussistere così com'è, molto spesso gratuito, perché se confondiamo il verso libero col verso gratuito, cioè non sanno nemmeno perché vanno a capo, allora c'è un equivoco di fondo. Io credo che dovrebbe essere ripensato anche dai critici, che molto spesso pensano che sia un verso se c'è 7 sillabe, se ce n'è 12, se ce n'è 11, e quindi se ce n'è 12 è una trasgressione, se ce n'è 11 non lo è. È chiaro che se si deve fare la trasgressione vince sempre la norma, perché senza la norma non si fa neanche la trasgressione. Io credo che il verso, prima di tutto, se dovesse continuare così, dovrebbe essere un po' come quello dell'attore sulla scena, cioè con criteri diversi da quelli abituali di conteggio delle sillabe o degli accenti, che non segue il senso logico della frase, ma si ferma o riprende a seconda della carica espressiva che vuole dare alle parole. Allora la pagina scritta è come una partitura nella quale sai come devi eseguire, dove ti sono indicate anche le pause. Questa è la possibilità di dare senso al verso in futuro.
In modo tale che non si sia schiavi di una sovrastruttura, chiamiamola certo, così, ma non si vada neanche così a briglia sciolte senza...
Sì, infatti io vedo molto spesso degli autori, anche non banali, che leggono come se fosse scritto in prosa, che non seguono, come fanno certi attori non bravi, che non seguono la scansione della versificazione, ma vanno di filato. Allora perché vanno a capo? Io credo che alla fine dovrebbe poter avere maggiore spazio e maggiore diffusione la prosa poetica. Io credo che, credo sempre di più, l'ho anche scritto, che nella forza della parola si possa assorbire ogni cosa in nome della poesia, e cioè lo slancio lirico, la tensione lirica, la narrazione, la presenza di fatti e personaggi, con economia e rigore, e anche il pensiero. E credo che questa potrebbe essere la forma nuova della poesia. Io non credo di poterla attuare, e mi viene ancora di restare in un campo o nell'altro, e probabilmente in quello della poesia. Però questa, io credo, potrebbe essere una via nuova, oppure bisognerebbe far capire che il verso non si conta con le sillabe e con gli accenti, no? Naturalmente rispettando l'eufonia nella musica, il verso è un'indicazione espressiva delle pause e quindi delle parole poste in una posizione chiave piuttosto che altre. Ecco.
Così Maurizio Cucchi, Alberto Toni, mi sembra che siete più o meno sulla stessa linea.
Ma sì, io ho avuto tra l'altro maestri importanti, Amelia Rosselli per esempio, no? E mi ricordo appunto come leggeva le poesie Amelia, no? Con questa aveva fatto anche studi poi di musica dodecafonica, quindi nel saggio anche spazi metrici. Il verso è un'unità, è comunque un'unità, se vogliamo, anche elastica, come dice Maurizio, però deve mantenere una sua autonomia nel ritmo. Poi sì, è chiaro, si può trasgredire, si può fare un verso di 12 sillabe, di 8, di 7, ma non è quello il problema. Bisogna sentire il respiro del verso.
Come esce fuori la poesia da questo poemetto Democrazia? Qual è il ruolo della poesia oggi?
Ma secondo me il ruolo della poesia oggi è molto importante, tra l'altro secondo me gode di ottima salute anche rispetto a quella che può essere
che
la narrativa.
Che se ne dica, insomma.
Non ci sono più le commissioni, il poeta ha perso un po' il suo ruolo, però poi quando si parla di poesia c'è sempre un grande rispetto e i poeti poi alla fine sono ascoltati. Non c'è più il poeta padre, ma insomma giustamente il poeta che guida. Però in questo chiacchiericcio generale, in questo momento in cui c'è una perdita di senso delle parole, il poeta ha un compito che è quello di riportare il pensiero, come il filosofo poi del resto, in una direzione che possa essere esteticamente o anche filosoficamente o anche semplicemente letterariamente utile.
Sentiamo ancora un contributo di Cucchi a proposito dei giovani, visto che lui ne legge moltissimi.
Ma certo, perché se non ci sono i giovani che scrivono non c'è più il futuro della poesia, non ci sono neanche i lettori. Io ho constatato negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, che a dispetto di quello che si poteva credere, i giovani che scrivono nella poesia, ma sul serio, insomma, investendo il meglio di sé nella cosa, sono molti. Purtroppo moltissimi, e sono anche bravi. Purtroppo sono frustrati dal disinteresse generale, e soprattutto dalla enorme quantità di surrogati che vengono proposti al posto della poesia, perché non è vero che una volta la gente leggeva la poesia, purtroppo l'ha sempre letta poche persone, però intorno a queste poche persone non c'era la massa invasa dai messaggi di spazzatura incondizionata e di conseguenza la presenza della poesia sembra ancora minore e sembra essere sommersa dalla spazzatura e i ragazzi fanno fatica a farsi vedere proprio per questo. Non so, dovrebbero cercare anche di trovare degli spazi nuovi, ma non solo la cloaca di internet dove chiunque, come sulla piazza dei folli, può mettersi a parlare, a prendere parola. Io quando ero ragazzo desideravo che qualcuno che se ne intendesse mi desse un consiglio o approvasse o meno. Mi interessava naturalmente di piacere anche al vicino di casa o al mio amico, ma se mi giudicava sereni preferivo.
Certo, bisogna trovare i buoni maestri.
È sempre lo stesso, insomma, bisogna andare a bottega e imparare dai maestri. Io ho fatto così.
È un lavoro artigianale un po', eh?
Come un fabbro, no? Di cui parlava Eliot, no? È così. Ci vogliono gli strumenti, ma poi ci vuole un talento naturale, ci vuole anche comunque quella grande passione che fa della poesia qualcosa che secondo me rimarrà sempre.
Come scrive Fantato, una parola nuova che salva l'umano dal vuoto e dal caos. Democrazia, poemetto di Alberto Toni che vi abbiamo proposto oggi. Alberto, buon pomeriggio.
Grazie, grazie a voi e a tutti.
E buon lavoro. Ci risentiamo tra un quarto d'ora circa per parlare del Nobel della letteratura che è stato assegnato allo scrittore cinese Mo Yan. Restate in ascolto.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Eccoci qua di nuovo, ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta. Occupiamoci del premio Nobel per la letteratura che ieri è stato assegnato allo scrittore cinese Mo Yan. Questo è uno pseudonimo, significa non parlare, il suo vero nome è Guan Moye, ma ci racconta un po' di più di questo personaggio la professoressa Sandra Marina Carletti, docente di lingua e letteratura cinese all'Istituto Orientale di Napoli, che abbiamo in linea, in diretta. Ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei. Intanto mi sembra una bellissima notizia, me lo lasci dire, come prima cosa. È uno scrittore apprezzato trasversalmente in Cina e anche in Cina e fuori dalla Cina. Mo Yan viene dallo Shandong, una regione che è quella piccola penisola nel nord della Cina, che è una regione con una tradizione culturale fortissima. Era la regione di Confucio, cioè da lì veniva Confucio, da lì sono ambientate le storie di un romanzo popolarissimo che in italiano è tradotto come I Briganti e che è la fonte di una serie di storie popolari, tradizione, eccetera. Tutto ciò un poco compare anche in Mo Yan. Scrive della Cina contadina, scrive delle campagne cinesi, che non è una cosa molto originale in Cina, ma non è la Cina verde, la Cina idilliaca dei letterati, non è la Cina delle comuni popolari, quindi non la Cina politicizzata, la campagna politicizzata, non è la campagna dei giovani che dalle città hanno scoperto la campagna, è uno scrittore nato in campagna, è cresciuto in campagna e in realtà tutte le sue storie sono ambientate nello Shandong, sono ambientate nella sua terra d'origine e parlano di gente comune delle sue campagne.
Laddove lui stesso ha lavorato anche in fabbrica.
Nasce in campagna, cioè, ed è cresciuto in campagna fino a che poi non è entrato nell'esercito, che era un modo di, come dire, anche di upgrading, era una possibilità rara cosa, dove lì poi ha studiato ed è lì che lui ha cominciato a scrivere. Quindi sì, non è tanto forse autobiografico nel senso di storie personali sue, ma la realtà che descrive è la realtà della campagna intorno a lui,
che lui conosce,
che
molto,
lui conosce
bene.
Molto bene.
Ecco. Un autore molto prolifico, vero?
Sì. Sì, ha scritto molto, oramai scrive dalla metà degli anni 80 e recentemente poi negli ultimi anni scrive lunghi romanzi. Lui all'inizio ha scritto anche molti racconti molto belli, che io trovo sempre molto 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 belli. Il suo testo più famoso rimane ancora oggi la Sorgo Rosso, la saga del Sorgo Rosso, il clan del Sorgo Rosso.
Grazie al quale la trasposizione cinematografica ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino.
A Berlino, sì, il che gli ha dato ulteriore cosa. Ma è un romanzo bellissimo, anche questo, ambientato in questo villaggio mito, simbolo di Gaomi, che è un villaggio dello Shandong, all'epoca della guerra dell'occupazione giapponese, ed è un romanzo, come poi anche tutti i suoi altri, pieno di colore, pieno di forza, pieno di queste rappresentazioni anche un po' visionarie. La campagna è una campagna dura, una campagna vera, una campagna dura, e Mo Yan non ne nasconde niente. Ed è in una lingua, un poco questo si perde purtroppo nelle traduzioni, in una lingua ricchissima, ricchissima e piena di colori.
E lei ce lo può dire, visto che la insegna. L'Accademia di Stoccolma ha giustificato questa scelta dicendo che con realismo allucinatorio ha fuso racconti popolari passati e contemporanei. Proprio così.
Mi sembra che sia detto molto molto bene. Raramente lui parla di contemporaneità direttamente. La sua opinione sulla contemporaneità viene per lo più, in modo indiretto, però sì, alcuni suoi romanzi rappresentano la storia della Cina del XX secolo. Ecco, questa è un'altra cosa importante da dire: attraverso le storie di questo villaggio che avvengono nello Shandong viene raccontata la storia della Cina del XX secolo.
E anche forse gli aspetti un po' scomodi della società in cui vive?
Sì, certamente. Questa cosa di non poter dimenticare quello delle sei ricarnazioni di Simennao, che in cui c'è questa ossessione del ricordo, è un problema della sua generazione che invece non si ritrova nei giovani. E questo direi che a Moyen non piace tanto.
Quale fortuna ha avuto all'estero? Un po' l'ho accennato, è un personaggio molto tradotto.
È molto tradotto, sì, molto tradotto anche in italiano. È un autore molto presente in italiano, che non abbiamo tantissimo della letteratura contemporanea italiana in cinese, ma Moyen è uno molto... molto, molto tradotto, a partire da Sorgo Rosso, che è stato tradotto già negli anni Ottanta da Teoria, all'ultimo romanzo che si chiama Le rane, che è in corso di traduzione.
Che Einaudi pubblicherà nella primavera del 2013, oggi i giornali ne pubblicano l'incipit, tutti. Allora diciamo che questa assegnazione può essere un po' considerata anche un pretesto per conoscere di più la letteratura cinese.
Beh, io spero che sia un traino per far conoscere di più la letteratura cinese. La letteratura cinese di questi anni, ed è effettivamente un ottimo inizio.
Oggi i giornali mettono anche in evidenza il particolare onore che questo riconoscimento fa al sistema politico cinese, che lo riconosce come il primo ed unico scrittore cinese che meriti davvero un premio del genere. Ricordiamo, nel 2010 il Nobel per la pace fu assegnato a Liu Xiaobo, dissidente. Ora l'assegnazione a Yen, secondo lei, riequilibra i rapporti con Pechino? Insomma, intravede un riconoscimento anche di valore politico dietro il merito intellettuale?
Questo per me è più difficile dirlo. Il merito intellettuale e artistico c'è tutto. Sai, sia gli scrittori cinesi, sia la dirigenza cinese, questa ansia da Nobel ce l'hanno da molti anni. E questo effettivamente forse placca questa ansia. Uno scrittore cinese che è in Cina e che vive in Cina, è perfettamente integrato in tutto il sistema cinese, uno scrittore che viaggia, che si muove, che conosce l'estero. Tra l'altro ha fatto un documentario su Roma, lo sapeva?
Io no.
Io non l'ho visto, ma la Regione Lazio un paio d'anni fa ha invitato Moyen a fare a fare da guida per Roma. Credo si chiami Passeggiate Romane, qualcosa del genere, ed è un'oretta, credo, di documentario su Roma illustrata da Moyen. Forse lo verrà ritirato fuori.
E forse quelli saranno stati soldi ben spesi. Professoressa, sì, un personaggio che però mi pare si sia già espresso, nonostante la sua riservatezza e discrezione, anche in sostegno, seppur pacato, nei confronti dei dissidenti e nei confronti anche di Xiaobo.
Lui sostiene, come credo, non mi ricordo, in qualche occasione l'ha detto, che ognuno ha il suo modo di esprimere le sue opinioni, che ognuno ha il diritto di esprimere e le esprime nei suoi modi. Lui non è certo uno che va in piazza, Moyen, voglio dire.
Certo.
Però le sue idee sulla Cina di oggi e su questo consumismo, questa corsa al denaro, non pensare più al passato e a quello che c'era prima, non pensare più alle radici della tradizione cinese che si sta un poco perdendo. Ecco, Mo Yan è uno di quelli che un poco soffre di questo contesto.
Vorrebbe recuperare certe tradizioni.
Di questo contesto. E questo agganciarsi alla, dare valore alla tradizione cinese, alla cultura cinese, questa è una cosa che la dirigenza cinese apprezza.
Insomma, i meriti più importanti di questa letteratura a cui l'Occidente, secondo lei, dovrebbe guardare un po' di più con occhio molto incuriosito e interessato?
Sì, perché è molto varia. È molto variata, ci sono scrittori come Mo Yan, ma ci sono giovani che scrivono di storie urbane totalmente differenti, è molto variata nei temi, è molto variata negli stili, secondo me merita, ci sarebbe da scegliere cose interessanti da leggere per meglio conoscere la Cina di oggi.
Sono molti i giovani che si accostano all'apprendimento del cinese, non solo come lingua, ma come letteratura, patrimonio culturale?
Molti, sì. Sono molti e sempre di più.
Segno che ormai la Cina sta inesorabilmente penetrando un po' in tutti i territori.
Certamente. Noi, per esempio, a Napoli insegniamo la lingua, ma naturalmente anche la letteratura, la storia, e tutto il contesto, come si fa nelle università, e gli studenti sono tanti, ogni anno di più.
Io la ringrazio, professoressa Sandra Marina Carletti dell'Istituto Orientale di Napoli, per averci aiutato a conoscere un po' di più Mo Yan, che ha appena ricevuto questo importante riconoscimento dell'Accademia di Svezia, il Nobel per la letteratura. Grazie e buon lavoro.
La ringrazio io, lei.
E sono le 16:25 sulla Radio Vaticana in diretta. Io ringrazio Roberto Colangelo alla parte tecnica e Patrizio Ciprari in regia. Vi invito a seguirci anche sul nostro sito www.radiovaticana.va. Buon proseguimento di ascolto e nostra compagnia da Antonella Palermo.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.